Amen.
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 Amen. Potete sedervi. Al Signore sia il ringraziamento che possiamo radunarci indisturbati per ascoltare la parola di Dio. E come è stato già evidenziato nella parola di introduzione, per essere preparati per il giorno glorioso del ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore. Alla prima venuta di Cristo, Giovanni Battista fu mandato per preparare un popolo al Signore. Ed egli poteva dire che colui che ha la sposa è lo sposo. Perciò questa mia gioia è completa. Anche il ministero che Dio ha dato per il nostro tempo tramite il fratello Branham deve servire allo scopo che la sposa possa essere presentata davanti al Signore senza macchia né ruga quando egli verrà quale sposo per portarci a casa. Abbiamo ricevuto così tanti saluti che temo che non potremo leggerli tutti. Abbiamo ricevuto speciali saluti da molti dal Brasile, speciali saluti dal fratello Christian, dal fratello Albert, dal fratello e dalla sorella Holveti, dal fratello Davì, dal fratello Enoch, dal fratello da Cluj, Romania, poi dal fratello Stefano Genton, e gli manda i saluti, saluti dall'Ungheria, saluti dal fratello Joseph da Atlanta, saluti dal fratello Bruce da Città del Capo, ancora una volta saluti dal Brasile, saluti dal fratello Chauffeur, saluti dalla chiesa di Libreville, Gabon, saluti dal fratello Gaila e dal fratello Painelt, saluti dal fratello Chilumba, saluti da Kananga, saluti dal Colorado, saluti dal Canada e poi speciali saluti dal fratello Zila dall'Argentina, speciali saluti dal fratello Mbie, dal fratello Trapani, dal fratello Hervé, dal fratello Graf, poi da Burkina Faso, da Kinshasa, da Abidjan, poi saluti da Newcastle, saluti ancora una volta dal fratello Joseph da Kinshasa e il fratello Smith naturalmente ha portato pure dei saluti. Poi saluti dal fratello Cecil, dal fratello Niaghi, giusto saluti e ancora saluti da tutti i nostri fratelli che sono uniti a noi nel Signore. E giusto prima il fratello Tati mi ha detto, il quale mi ha accompagnato nel mio ultimo viaggio a luglio in Africa, che più di 8.000 persone hanno già scaricato ciò che è stato predicato in tutte le riunioni. Più di 8.000 persone hanno scaricato le predicazioni, ascoltano i sermoni e possono ricevere la parola del Signore per grazia e averla rivelata. Poi abbiamo delle buone notizie dalla Romania riguardo a ciò che Dio ha fatto là in questo breve tempo. e poi saluti da Londra, saluti da ogni parte. Noi siamo riconoscenti con tutto il nostro cuore che la parola di Dio compie ciò per cui è stata mandata. E questo l'abbiamo detto qui del continuo. Non il predicatore, non il messaggero, ma la parola, il messaggio che viene creduto e ricevuto compirà ciò per cui è stato mandato. E questo realmente lo crediamo con tutto il nostro cuore. Poi anch'io vorrei, e oggi specialmente coloro che sono qui per la prima volta, vorrei darvi il benvenuto. Per favore, alzatevi in piedi, voi tutti che siete qui oggi per la prima volta. Ce ne sono? Sì, alcuni, sì. Che Dio benedica in particolare i nostri fratelli e le nostre sorelle dalla Polonia. Loro mi hanno ricordato quando sono stato lì per la prima volta, quando esisteva ancora la cortina di ferro, predicando la parola del Signore. E Dio non ha usato soltanto un grande granaio dove ha radunato il suo popolo per ascoltare la parola, ma egli ha aperto i cuori e noi crediamo che tutti coloro che hanno un po' di problemi in questo spazio di tempo, perché sono venuti sotto l'influenza americana, noi crediamo che proprio alla fine, realmente tutti, in ogni popolo e lingua, verranno sotto l'influenza divina e soltanto tramite questo Dio completerà la sua opera con noi tutti. Poi abbiamo gli avvenimenti attuali. Non possiamo entrare qui nei dettagli, ma giusto per non tralasciarli, specialmente in merito a Gerusalemme. Naturalmente ciò concerne anche noi. Noi non siamo uniti con alcuna nazione né con alcuna città, ma con Israele, con Gerusalemme siamo collegati. E qui la seconda bandiera sventola nella Knesset, nel Parlamento. Tutti coloro che non sono a conoscenza di questo, la Knesset è il Parlamento a Gerusalemme. E qui per la prima volta i palestinesi si sono seduti sul tavolo verde e per la prima volta nella Knesset a Gerusalemme c'è la bandiera dei palestinesi e anche la bandiera di Israele. Poi abbiamo questa notizia realmente triste, che il cenacolo, la sala di sopra, dovrebbe essere data all'ordine dei francescani. E lì sul monte Sion dovrebbero essere tenute delle messe e dovrebbe diventare un luogo di pellegrinaggio. Nella mia lettera circolare mi sono riferito a ciò ed ho fatto l'osservazione soltanto per un brevissimo tempo. Sarà soltanto per un brevissimo tempo. E poi il Signore prenderà il controllo sul monte Sion, su Gerusalemme. Poi abbiamo qui tutte le dichiarazioni, sia da parte di Hamas, chiunque sia. Le due parole, pace e sicurezza, queste due parole vengono del continuo menzionate, fianco a fianco, per vivere in pace e sicurezza. E questo naturalmente è il tema principale, pace e sicurezza. Allo stesso modo qui, il quartetto del Medio Oriente, pace e sicurezza. E poi abbiamo di nuovo la sala di sopra. Qui è scritto, la sala di sopra a Gerusalemme, data ai cattolici, già come un fatto messo per iscritto. Poi qui il Papa continuerà i colloqui con i giudei e con i cristiani. Questo noi tutti lo sappiamo. Lasciate che sia detto qui, indipendentemente da ciò che accade a destra o a sinistra, indipendentemente da ciò, la cosa principale è il Vaticano e Gerusalemme, che questo trattato sarà fatto. E quando questo trattato sarà fatto, così il fratello Branham l'ha detto in modo molto chiaro, allora la Chiesa sarà già rapita. La stipulazione del trattato non sarà sperimentato dalla Chiesa, ma essa sarà rapita prima di questo. E poi la dichiarazione qui, un cristiano non può essere un antisemita. E se poi si pensa al Terzo Reich, queste orecchie hanno udito molte volte il saluto nazista Sieg Heil, Sieg Heil. E chi erano? Chi erano coloro che hanno avuto la responsabilità per l'uccisione di 6 milioni di ebrei? Chi erano costoro? Chi era Goebbels? Chi era Julius Streicher? Erano dei gesuiti, dei gesuiti. E avevano delle funzioni. E l'odio fu seminato sin dall'inizio. E poi abbiamo qui la seconda riga. L'anticristo non può essere un cristiano. E poi io ho scritto sotto, un cristiano non può essere un anticristo. Chi è un vero cristiano è unito con Cristo il nostro Signore. Si potrebbe entrare qui in tutti i dettagli, ma questo non vogliamo farlo. Per me, fratelli e sorelle, si tratta di questo, molto importante, che riconosciamo il tempo e l'ora e che comprendiamo, per la grazia di Dio, che siamo arrivati alla fine del tempo della grazia e che l'ultima chiamata realmente risuona in ogni popolo, lingua e nazione. E che tutto ciò che deve accadere prima accade adesso davanti ai nostri occhi. E se si ascoltano le ultime notizie, allora un certo giorno Isaia capitolo 17 versi 1 e 2 sarà adempiuto. Damasco cesserà di essere una città e diventerà un cumulo di rovine. Poi pensiamo a Sofonia capitolo 2. Gaza diventerà un deserto. Pensiamo a tutti i passi della scrittura. Pensiamo alle profezie della Bibbia. E ogni cosa è in arrivo. E naturalmente anche Zaccaria capitolo 14, dal verso 16, che tutte le nazioni che saranno rimaste andranno a Gerusalemme ogni anno per adorare il nostro Signore, il nostro Dio, per celebrare la festa dei tabernacoli. Dio avrà la vittoria. Perché tutte queste cose devono ancora esserci, io non lo so. Non posso spiegarlo, ma Dio lo permette e Dio porterà ogni cosa ad una meravigliosa conclusione. Poi anche l'ultimo messaggio dal Libano. Dal Libano, vale a dire il più grande conduttore cristiano ha scritto al Papa dicendo: noi abbiamo bisogno di Papa Francesco. E poi questi ha fatto la dichiarazione che è lui l'unico nel quale tutti hanno fiducia e da ogni religione tutti guardano a lui, tutti lo rispettano. Si può vedere naturalmente come tutte queste cose prendono il loro corso. E poi anche, per terminare, la cosa più terribile è realmente con Sodoma e Gomorra. Un titolo a caratteri cubitali. L'omosessualità fa parte della creazione. No e ancora no. Fa parte della creazione decaduta, ma non della creazione originale del nostro Dio. Dio diede una moglie ad Adamo ed egli poté esclamare: questa è carne della mia carne e ossa delle mie ossa. Tuttavia ogni cosa è pervertita, ogni cosa è Sodoma e Gomorra. E noi possiamo realmente ringraziare il Signore che l'ordine divino ci ha riportati nell'ordine della creazione originale. È soltanto chi ha sperimentato personalmente la potenza dell'opera compiuta di redenzione sarà riportato nell'ordine della creazione divina. Non vogliamo entrare qui in questi dettagli. È così che queste cose devono essere menzionate, e in particolare quando si tratta di Israele. Oggi ho portato con me una cartina dell'intera regione. Da lì dove è iniziata l'umanità, vale a dire proprio qui in questo punto. Lì c'è la città di Bashra, e Bashra significa paradiso. Nella nostra lingua Bashra significa paradiso. E se poi pensiamo ad Apocalisse capitolo 9, nella sesta tromba, i quattro angeli del giudizio sono legati sul fiume Eufrate. Qui c'è il fiume Eufrate, inizia in Turchia e scorre giù attraverso Baghdad fino al Golfo Persico. E lì sono legati i quattro angeli del giudizio, attraverso i quali la terza parte dell'umanità sarà uccisa. Lì loro sono legati per quell'ora, giorno, mese e anno. Così è scritto in Apocalisse capitolo 9. E se poi pensiamo che abbiamo la grazia anche riguardo a questo, di riconoscere di cosa si tratta in questa regione. Vale a dire, affinché tutte le scritture possano essere adempiute. Sono così riconoscente con tutto il mio cuore per la parola della profezia, per la parola della profezia che realmente ci dà una veduta d'insieme tramite la sua grazia. In questo resoconto in merito al paradiso abbiamo il fiume Eufrate, è già menzionato in Genesi nei primi tre capitoli, lì dove si trovava la culla dell'umanità, lì dove c'erano Adamo ed Eva, lì dove c'era il paradiso, da lì verrà la distruzione sulla terra. E da lì sicuramente il Signore stabilirà il suo regno fino al monte Sion e al monte degli Ulivi. E noi avremo parte in ciò. È veramente potente. Siamo riconoscenti per il privilegio, per la grazia di Dio che possiamo essere qui. Io non posso dimenticarlo. Oggi devo menzionare che il nostro caro fratello Gilson è in mezzo a noi. Per favore, alzati in piedi. Dov'è il fratello Gilson? Dov'è il fratello Gilson? Sì, e anche la sorella. Dio vi benedica, Dio vi benedica. Siamo riconoscenti. Dopo molti anni, egli è di nuovo in mezzo a noi. Sì, noi pensiamo a tutti coloro che diventano anziani, specialmente tutti coloro che debbono subire degli interventi chirurgici, coloro che devono attraversare delle prove particolari. Per noi che amiamo la parola di Dio e che l'apprezziamo, sappiamo che Dio farà ogni cosa secondo la sua parola e che tutto è scritto nella parola, ciò che accadrà fino ai nuovi cieli e alla nuova terra. Ogni cosa è scritta. Ora, ciò che è ancora sul mio cuore è indirizzato specialmente a coloro che affermano che il sangue non è più sul seggio di grazia, ma la rivelazione dei sette tuoni è che il Signore è già venuto e così via. Oggi ho portato di proposito, ho fatto questo, ho portato con me l'arca del patto, l'arca del patto, l'arca del patto. E l'arca del patto era nel luogo santissimo e nell'arca del patto c'era la parola di Dio e il coperchio dell'arca del patto era rivestito d'oro. Tutto il coperchio era rivestito d'oro. Ma poi veniva la cosa principale. Il giorno dell'espiazione il sangue veniva applicato. Il sangue, vale a dire che tutti coloro che erano condannati dalla legge, che era nell'arca del patto, il giorno della riconciliazione, tramite il sangue trovavano grazia, trovavano perdono, trovavano e sperimentavano la riconciliazione con Dio. Chi vorrebbe affermare che non c'è più grazia? Dio sia ringraziato, Dio sia ringraziato. Voi tutti potete leggerlo in Esodo capitolo 25. Voi tutti potete leggere quali misure aveva l'arca del patto. Voi tutti potete leggerlo. Io l'ho annotato, Esodo capitolo 25, versi 8 e 9. E poi continuando fino ad Esodo capitolo 29. La rivelazione era là, la parola. Dio aveva fatto il patto e tramite il sangue che era stato applicato fu stabilito il collegamento con Dio. E poi noi leggiamo in Ebrei capitolo 9 che il nostro Signore è entrato col proprio sangue nel luogo santissimo ed egli ha applicato il sangue lì sul seggio di grazia, il collegamento con Dio. La comunione con Dio fu stabilita tramite il sangue e perciò non c'è più alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. Ricevetelo per fede. Sì, noi possiamo leggere questi passi della Scrittura, anche questo nel Nuovo Testamento. Vale a dire che il nostro Signore è entrato realmente nel luogo santissimo per ottenere una redenzione eterna per noi. Si può leggere, specialmente per tutti i nuovi arrivati, che forse non hanno ancora sperimentato una conversione, che non hanno ancora riconosciuto di essere perduti. Chi non riconosce e non sa di essere perduto, naturalmente non può pregare per la salvezza. Chi non riconosce di essere stato condannato tramite la legge, tramite la parola di Dio, questi naturalmente non può pregare per il perdono. E perciò è importante che facciamo un inizio corretto, che sperimentiamo una conversione a Cristo, il nostro Signore e Salvatore. E poi tutti questi meravigliosi passi della Scrittura, dove possiamo leggere che Dio era in Cristo riconciliando il mondo con sé. Per favore, voi nuovi arrivati, qui non si tratta di cambiare da una chiesa all'altra. Qui si tratta che facciamo un'esperienza con Dio, che sperimentiamo la piena salvezza. Qui si tratta che venga stabilito il collegamento tramite il sangue dell'agnello, attraverso la parola di Dio, che il collegamento con Dio venga stabilito. E soltanto colui che è redento tramite il sangue dell'agnello e che ha ricevuto la redenzione per sé, questi riceve l'accesso all'arca del patto, l'accesso alla parola di Dio, l'accesso al luogo di rivelazione di Dio. Ogni altra cosa è naturalmente teoria, è soltanto religione. E perciò, per favore, prestiamo attenzione, prendiamo nota che facciamo un'esperienza con Dio. E poi, quando il collegamento è stabilito tramite il sangue dell'agnello, e se abbiamo accettato la redenzione e il perdono, e l'abbiamo sperimentato personalmente, allora abbiamo l'accesso al luogo di rivelazione di Dio. Perché è scritto che il velo fu squarciato da cima a fondo. Vale a dire, per mostrare che la via è aperta, indietro al luogo santissimo, indietro all'arca del patto, indietro al sangue che è stato applicato là. Questo era lo scopo, affinché si potesse vedere dall'esterno che il velo è stato squarciato, non dal fondo alla cima, ma da cima a fondo. Dio ha mostrato in modo visibile ciò che realmente ha avuto luogo. Dunque, fare un'esperienza di conversione, sperimentare la grazia di Dio e poi sperimentare la nuova nascita. Anche questo, fratelli e sorelle, deve essere detto molto chiaramente. La conversione è quando Dio ci fa grazia, quando ci dà il ravvedimento e quando riconosciamo che siamo perduti. E allora veniamo a Lui e poi gli chiediamo perdono. Ma dopo, per nascere di nuovo, dobbiamo ricevere la parola di Dio come semenza divina. E questo è Giacomo capitolo 1 verso 18. Questo è Primo Pietro capitolo 1 verso 23. Nati di nuovo tramite il seme eterno della parola di Dio. Dunque, soltanto chi è nato di nuovo ha la vita eterna. E soltanto chi ha la vita eterna può e vivrà in eterno. Quanti vanno da una nazione all'altra e predicano? Chi crede il messaggio è salvato? No! Chi è salvato, questi crede il messaggio, questi riceve il messaggio. Non semplicemente, io credo il messaggio. Che genere di messaggio? Quale messaggio? Ci sono molte interpretazioni del messaggio. Dunque, per tutti i nuovi arrivati, lasciate che sia detto molto chiaramente. Qui non viene predicato altro se non quello che Dio ci ha detto nella sua parola. Ora, nella lettera di Giuda è scritto, nella lettera di Giuda, naturalmente c'è un solo capitolo, nella lettera di Giuda sta scritto nel verso 3, lettera di Giuda, verso 3, carissimi, anche se avevo una grande premura di scrivervi circa la nostra comune salvezza, sono stato obbligato a farlo per esortarvi a combattere strenuamente per la fede che è stata trasmessa una volta per sempre ai santi. Sì, e poi subito dopo è scritto: si sono infatti infiltrati tra di voi certi uomini, già al principio era così, si sono infatti infiltrati tra di voi senza alcun incarico divino, senza alcun mandato divino, si sono semplicemente infiltrati e poi è venuto il momento in cui sono diventati indipendenti. Fratelli e sorelle, indietro alla parola. E permettetemi di dire questo in modo molto chiaro. Se Dio dà un incarico, allora egli ha fiducia che la sua parola viene predicata da una bocca che è stata incaricata. Non la mia parola, ma che la sua parola sia predicata nell'originale. E questo è stato così ed è così e rimarrà così. Nel modo migliore si può vedere in ciò che Pietro ha scritto. In 2 Pietro abbiamo la potente parola, 2 Pietro capitolo 1, e qui leggiamo, sì, 2 Pietro capitolo 1, dal verso 19, una parola molto importante. Noi abbiamo anche la parola profetica più certa. Noi l'abbiamo, è diventata la nostra proprietà. Noi siamo eredi di Dio e coeredi di Gesù Cristo. Non è qualcosa sospesa nell'aria, ma noi abbiamo la parola profetica più certa. E poi viene l'ammonizione a cui fate bene a porgere attenzione, come a una lampada che splende in un luogo oscuro, finché spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori. Una parola molto potente. Si potrebbe dire: chi ha la Bibbia ha pure tutto ciò che è scritto nella profezia della Bibbia. Tuttavia, la Bibbia ce l'hanno tutti. Ma chi ha la parola rivelata, la vivente parola? Chi ha l'accesso alla parola? Chi è stato autorizzato da Dio? Ed è questo che cerco di dire. La nuvola della gloria di Dio scendeva sopra l'arca del patto e la voce del Signore Dio echeggiava in mezzo ai due cherubini e il sommo sacerdote che entrava là udiva il Signore sopra l'arca del patto e i due cherubini avevano le ali distese sopra l'arca del patto. E da lì la parola del Signore usciva, non nel cortile esterno, non nel luogo santo, ma lì, nel luogo santissimo, lì dove c'era la parola di Dio, da lì usciva la parola vivente. E la stessa cosa è accaduta nel nostro tempo, non nel cortile esterno, non nelle discussioni, ma realmente che mettiamo piede sul terreno della rivelazione e che rispettiamo la parola di Dio, che la crediamo. E ciò molte volte è diventato grande per me. Ciò che è scritto nel verso 20, 2 Pietro capitolo 1 verso 20, molte volte è diventato grande per me, sapendo prima questo, che nessuna profezia della Scrittura, che nessuna profezia della Scrittura è soggetta a particolare interpretazione. Una parola molto potente. Siamo consapevoli di questo? Siete consapevoli di questo? Che nessuna profezia della Scrittura è soggetta a particolare interpretazione. E come il fratello Branham ha detto molto chiaramente, Dio è il suo stesso interprete. In primo luogo, egli dà delle promesse e poi egli le adempie. E l'adempimento è ciò che Dio fa. E noi abbiamo parte nell'adempimento della promessa che Dio ci ha dato. Tuttavia, permettetemi di evidenziarlo ancora una volta, sapendo prima questo, noi tutti su tutta la terra, dalla Nuova Zelanda, dove il giorno inizia, lì inizia il giorno, inizia in Nuova Zelanda, dal sorgere del sole fino al suo tramonto, che ognuno in ogni luogo che adesso ascolta, possa ognuno prendere a cuore che in modo assoluto nessuna profezia della Scrittura è soggetta a particolare interpretazione. È naturalmente impossibile che ci si raduni insieme e ci si parli gli uni agli altri. Che ne pensi? Che ne dici? No! Ciò che Dio ha detto nella sua parola, questo rimane per tutta l'eternità. Sapendo prima questo, che nessuna profezia della Scrittura è soggetta a particolare interpretazione. Dove sono adesso tutti i fratelli che sanno esattamente cosa sono i sette tuoni? Permettetemi di dire questo in modo molto chiaro davanti a tutto il mondo e davanti a tutta l'umanità. Il fratello Branham si è realmente riferito più di 70 volte ai tuoni, vale a dire ad Apocalisse capitolo 10 verso 7, ed ogni volta egli ha parlato di misteri. Soltanto quando leggeva, allora leggeva come scritto del mistero di Dio al singolare. E il mistero di Dio è Cristo, il nostro Signore, Dio manifestato nella carne. Ed ora viene. Se è vero, ed è vero, che attraverso il ministero del fratello Branham, in effetti tutto ciò che Dio voleva rivelarci e che voleva dirci, ce l'ha rivelato e ce l'ha detto. Se questo si applica, e si applica, perché questo il fratello Branham l'ha detto molte volte, che come attraverso il settimo angelo con la tromba, quando egli suona, il mistero di Dio giunge a compimento. Allora, naturalmente, il fratello Branham è stato usato come settimo angelo per la settima epoca della Chiesa, per rivelare tutti i misteri, dalla Genesi fino ad Apocalisse capitolo 22. Tutto ciò che noi dovevamo sapere è stato rivelato ed è giunto a compimento. Chi osa aggiungere qualcosa a ciò? Chi sono queste persone? Chi sono costoro? No, fratelli e sorelle, non con me e non con noi. Dio sia ringraziato con tutto il nostro cuore che abbiamo il rispetto. L'ho detto in modo abbastanza chiaro, è abbastanza chiaro per tutti che assolutamente nessuno può venire a dire: Dio mi ha rivelato che i sette tuoni sono sette uomini, sette voci che saranno udite su tutta la terra. Assolutamente no. Chi sono queste persone? Chi sono costoro? Loro non hanno alcun rispetto davanti alla parola di Dio, nessun rispetto, e non hanno riconosciuto che nessuna profezia della scrittura è soggetta a particolare interpretazione. Ed ora viene qualcosa molto potente. Nel verso 21, nessuna profezia, neanche una sola volta, così è scritto nella Bibbia tedesca, neanche una sola volta, una profezia non è mai venuta da volontà d'uomo, ma i santi uomini di Dio hanno parlato perché sospinti dallo Spirito Santo. Dunque, tutta la parola della profezia, tutta la Sacra Scrittura è la parola di Dio. L'ispirazione è venuta sopra i profeti. Qui è scritto: neanche una sola volta, neanche una sola volta una profezia è venuta da volontà d'uomo. La profezia della scrittura. Nel movimento pentecostale molti profetizzano tramite la propria ispirazione. L'inizio è stato sempre buono, ma poi è venuto il giorno in cui sono entrate le cose umane. Ma qui nella parola di Dio non c'è alcuna interruzione. La santa parola di Dio è e rimane la santa parola di Dio. Così abbiamo compreso chiaramente che Dio vigila sulla sua parola. Nessuna scrittura, nessuna profezia della scrittura è soggetta a particolare interpretazione, perché neanche una sola volta Isaia, Geremia, Ezechiele, Daniele, mai, neanche una sola volta lo spirito dell'uomo è entrato. È lo spirito di Dio che ha parlato attraverso di loro. E noi abbiamo la parola profetica più certa. E poi la potente dichiarazione dell'Apostolo Pietro. Qui in Primo Pietro capitolo 1. Qui si riferisce ai profeti. Ai profeti. E qui è scritto, Primo Pietro capitolo 1, verso 10. Intorno a questa salvezza ricercarono e investigarono i profeti che profetizzarono della grazia destinata a voi. Della grazia destinata a voi. Poi il verso 11, cercando di conoscere il tempo e le circostanze che erano indicate dallo Spirito di Cristo che era in loro e che attestava anticipatamente delle sofferenze che sarebbero toccate a Cristo e delle glorie che le avrebbero seguite.
Verherrlichung im Voraus bezeugte.
Loro avevano profetizzato tutto il consiglio di Dio, della nascita del Salvatore, del suo ministero, delle sue sofferenze, della sua morte, della sua risurrezione, della sua ascensione. Loro avevano profetizzato ogni cosa. E poi in loro è venuto il desiderio di sapere in che tempo tutto questo sarebbe accaduto. E poi possiamo dire quando il tempo fu compiuto, quando il tempo è arrivato, allora è accaduto. E di nuovo c'è l'enfasi, verso 12, a loro fu rivelato che non per se stessi, ma per noi amministravano quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato l'Evangelo mediante lo Spirito Santo mandato dal cielo, cose nelle quali gli angeli desiderano riguardare addentro. Dunque, è accaduto. Nell'Antico Testamento è stato profetizzato ciò che avrebbe avuto luogo, ciò che sarebbe avvenuto. E poi Dio ha avuto i suoi servitori sin dall'inizio nel Nuovo Testamento, in modo che quello che era stato profetizzato nell'Antico Testamento fosse poi collocato da uomini che erano stati mandati e stabiliti da Dio, che non hanno portato delle interpretazioni, ma che hanno mostrato il significato della parola profetica nel suo adempimento, collocandola sul candelabro. Ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato l'Evangelo mediante lo Spirito Santo mandato dal cielo. Dunque, lo stesso Spirito Santo che riposava sui profeti che hanno profetizzato ogni cosa, lo stesso Spirito Santo riposava sugli uomini di Dio, sopra gli apostoli, e loro potevano collocare ogni cosa in modo meraviglioso. Poi i versetti, dal verso 23, come li abbiamo esaminati certe volte. Primo Pietro, capitolo 1, nel verso 22. Avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità mediante lo Spirito, per avere un amore fraterno senza alcuna simulazione, amatevi intensamente. Anche i cantori hanno cantato dell'amore di Dio. L'amore. L'amore. L'amore unisce. Ogni cosa cesserà. Le profezie, ogni cosa cesserà. Ma l'amore rimane. L'amore verso Dio. L'amore gli uni verso gli altri. L'amore verso la parola. L'amore rimane, ma è collegato all'ubbidienza. Collegato con l'ubbidienza. Anche questo lo risalteremo ancora. Fede ed ubbidienza vanno insieme. Chi crede ubbidisce, e chi non ubbidisce non crede. Leggiamo ancora una volta il verso 22. Avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità, mediante lo Spirito, per avere un amore fraterno senza alcuna simulazione. Amatevi intensamente gli uni gli altri di puro cuore. E qui l'amore di Dio deve essere sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo, per essere in grado realmente di amarci gli uni gli altri di puro cuore. E poi viene la potente dichiarazione nel verso 23. Voi che avete purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità, voi siete stati rigenerati non da un seme corruttibile, ma incorruttibile, per mezzo della parola di Dio, vivente e che dura in eterno. Non è meraviglioso? Ciò va insieme. Voi che avete purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità, mediante lo Spirito, per avere un amore fraterno senza alcuna simulazione. Amatevi intensamente gli uni gli altri di puro cuore. Abbiamo noi detto silenziosamente, oh Dio, concedimelo, fratelli e sorelle, alla predicazione della parola dobbiamo essere consapevoli che non può essere diversamente. Se leggiamo simili passi della Scrittura che hanno una tale potenza, allora, caro Signore, diciamolo, caro Signore, ho realmente sperimentato questo? Mi ritrovo in questo passo della Scrittura che la mia anima è purificata in ubbidienza alla verità? E poi siete stati rigenerati non da un seme corruttibile, ma incorruttibile, per mezzo della parola di Dio vivente e che dura in eterno. La parola è il seme, e nel nostro Signore la parola è diventata carne, e la parola che è ordinata per noi deve diventare carne attraverso di noi, deve essere manifestato che noi crediamo come dice la Scrittura. Poi continuiamo a leggere: poiché ogni carne è come l'erba ed ogni gloria d'uomo è come il fiore dell'erba. L'erba si secca e il fiore cade. E ora viene: ma la parola del Signore rimane in eterno. E questa è la parola che tramite il Vangelo vi è stata annunziata. Non qualche genere di opinione, ma la parola. E se si legge la formulazione del Nuovo Testamento così come è scritto, allora è sempre riferito all'Antico Testamento. E quando leggiamo nel Nuovo Testamento, come dice la Scrittura, è riferito sempre all'Antico Testamento, perché nessuna parola era stata ancora scritta nel Nuovo Testamento. Noi dobbiamo semplicemente rispettare, sapere che Dio ha un piano di salvezza e che questo piano di salvezza Egli l'ha preannunciato nella Sua parola tramite la bocca di tutti i profeti. E siamo sinceri, anche l'ultima profezia nell'ultimo capitolo dell'Antico Testamento. Ecco, e quando udiamo la parola ecco, allora dobbiamo rimanere in silenzio, allora dobbiamo ascoltare. Ecco, io vi mando il profeta Elia, prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. In primo luogo, la parola della profezia, e quando il tempo è giunto, ha trovato adempimento. Perché menziono questo? Perché nel nostro tempo ha trovato l'adempimento. Diciamolo chiaramente. A cosa servirebbe per me e per voi se sapessimo ciò che Dio ha fatto nei giorni dell'Apostolo Paolo e dell'Apostolo Pietro, e se conoscessimo tutte le cose che Dio ha fatto attraverso il ministero, attraverso il singolare ministero del fratello Branham. A cosa servirebbe se non sapessimo che genere di promesse Dio ha dato per questo periodo di tempo in cui viviamo adesso? Allora rimarremmo nel passato, ma Dio non è nel passato. Egli era nel passato, ma Egli è nel presente. E ciò che Egli ha fatto nel passato ci conduce in quello che possiamo testimoniare, sperimentare adesso riguardo a ciò che Egli fa attualmente. Riassumiamo di cosa si tratta oggi. Noi vediamo dalle cose che accadono sulla terra, da ciò che accade nel Medio Oriente, da ciò che accade a Gerusalemme, noi vediamo, vediamo e vediamo. E del continuo possiamo esclamare: Signore, ti ringraziamo per la parola della profezia che tu ci hai rivelato. Quante volte il nostro Signore potrebbe dire, come ha fatto allora, quando vedete accadere tutte queste cose, alzate i vostri capi perché la vostra redenzione è vicina. Ma anche per evidenziare questo punto adesso, a cosa servirebbe? Adesso l'11 giugno sono passati 80 anni da quando il Così dice il Signore è stato indirizzato al fratello Branham, come Giovanni Battista è stato mandato per precedere la prima venuta di Cristo, così tu sei mandato con un messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo. E poi lo stesso uomo di Dio ha detto: non sono io il precursore, ma il messaggio sarà il precursore. Così, in effetti, è stato adempiuto realmente ciò che Dio aveva promesso, ciò che Egli aveva detto. La parola della profezia splende come una lampada in un luogo oscuro e splende così forte come mai prima. E perciò siamo realmente riconoscenti a Dio, riconoscenti per quello che Egli ha fatto fino ad ora. E noi crediamo che l'ultimo messaggio viene ricevuto da tutti coloro che fanno parte della Chiesa sposa. Viene creduto ed è rivelato loro da Dio. Noi non vediamo soltanto i segni del tempo, ma vediamo e riconosciamo il giorno e il messaggio che Dio ci ha affidato per grazia. E siamo sinceri, tramite questo gli spiriti vengono separati. Tramite questo gli spiriti vengono separati. Alcuni lo rigettano sin dall'inizio e dicono: noi non abbiamo bisogno di alcun profeta, abbiamo Gesù Cristo, noi abbiamo e abbiamo. E qui altri dicono: ogni cosa è giunta alla fine. E altri credono addirittura che il profeta ritornerà. E al riguardo noi diciamo sempre la stessa cosa: se non c'è una promessa nella parola di Dio, allora non ci sarà alcun adempimento. Allora le persone possono dire ciò che vogliono, possono dire centinaia di volte: il profeta ha detto, io percorrerò di nuovo questo sentiero. Possono elencare molte citazioni come piace loro. Soltanto ciò che Dio ha programmato e promesso nella sua parola e ciò che Egli ha annunciato tramite i profeti e ciò che Egli ha annunciato, soltanto questo avrà luogo. Ma veniamo adesso al punto finale. Alcuni lo rigettano completamente e gli altri rimangono fermi col profeta. Fanno un culto al profeta. Anche riguardo a questo non possiamo entrare nei dettagli. Ma Dio continua con la sua Chiesa. Egli conduce sempre più in profondità nella sua parola. E noi possiamo realmente dire: la parola della profezia splende come una lampada in un luogo scuro. E a chi viene rivelata? Chi lo vede? Chi lo vede? Giovanni Battista disse: io non sono la luce, ma sono venuto per rendere testimonianza alla luce. La stessa cosa è stata naturalmente col fratello Branham. Il Signore è il nostro Salvatore. E noi collochiamo la predicazione della parola al centro. E permettetemi di dire questo in chiusura. Il seggio di grazia, il luogo santissimo, l'arca del patto, la grazia che Dio ci ha dato è realmente divenire per fede, di ricevere, di averlo rivelato quale schiera riscattata col sangue. Per favore, leggete in Esodo, in Levitico capitolo 16, per sapere precisamente ciò che Dio ha annunciato nell'Antico Testamento, vale a dire stabilendo l'ordine divino. L'ordine divino nell'Antico Testamento era già un'ombra di ciò che avrebbe avuto luogo nel Nuovo Testamento, come Dio ha mostrato il candelabro d'oro a sette braccia, la tavola con i pani di presentazione. Dio ha detto nei dettagli in che modo ogni cosa doveva essere. Ogni cosa fu messa in un meraviglioso ordine, fino al pettorale, che è la cosa che mi piace di più. Il pettorale stava sul petto del sacerdote. E quando qualcuno veniva, se raccontava un sogno, se recava una rivelazione, se la luce non brillava, allora quell'uomo poteva andarsene di nuovo. Nella Bibbia di Lutero viene mostrato come luce e giudizio. Il pettorale aveva 12 pietre secondo le 12 tribù di Israele. E nel servizio doveva essere portato il pettorale. E se qualcuno aveva una rivelazione da Dio, doveva venire. La esponeva loro e allora queste pietre brillavano. E la luce era la conferma che ciò che era stato detto proveniva da Dio. Ma se la luce non brillava, che ne era allora? Allora quest'uomo o questa donna poteva andarsene di nuovo. E loro sapevano esattamente che Dio non aveva nulla a che fare con questo. Di che si tratta nel Nuovo Testamento? Se è scritto, loro perseveravano nella dottrina degli apostoli. Dov'è il pettorale? Dov'è la dottrina degli apostoli? E per grazia, in questo luogo, noi possiamo predicare, praticare questa dottrina. Per grazia, noi abbiamo la parola della profezia. Abbiamo la parola apostolica, la parola degli apostoli. Così, siamo riconoscenti per l'armonia celeste dell'Antico e del Nuovo Testamento. E Dio, in modo così meraviglioso, ci ha fatto avere parte in ciò che Egli ha promesso e in quello che Egli fa proprio adesso. Cari fratelli e sorelle, che ciò possa scendere nel vostro cuore una volta per tutte. Soltanto gli eletti riceveranno e accetteranno. crederanno come ha detto la Scrittura. Tutti gli altri rimarranno nelle loro interpretazioni. Dunque, abbiate fede. Realmente credete con tutto il vostro cuore che abbiamo trovato grazia al cospetto di Dio, che sappiamo che il nostro Signore Salvatore ha applicato il sangue sul seggio di grazia. Il perdono e la riconciliazione ci sono stati dati. In verità, Dio era in Cristo riconciliando il mondo con sé. E come Paolo ha scritto ai Romani, gli eletti l'hanno ottenuto. Tutti gli altri sono stati induriti. E poi l'ammonizione: non indurite i vostri cuori, ma oggi, se udite la sua voce, ricevetelo, accettatelo, e il Signore Dio completerà la sua opera nel nostro tempo. A Lui sia il ringraziamento per il sangue del nuovo patto. La stipulazione del patto ha avuto luogo. Il sangue del nuovo patto è stato sparso per noi. E siamo così riconoscenti che abbiamo trovato grazia al cospetto di Dio e che non crediamo alcuna interpretazione della parola profetica, ma crediamo la parola nell'originale. Possa il Signore Dio volgere il suo sguardo su noi tutti e farci grazia dal sorgere del sole fino al suo tramonto. Possa ognuno trovare grazia al cospetto di Dio. Possa ognuno riconoscere il giorno e il messaggio e ciò che Dio ha promesso e fa. Riconosciamolo tutti e che possiamo aver parte in ciò. A Lui, il Dio sempre fedele, sia il ringraziamento e l'adorazione per tutta l'eternità. Nel nome santo di Gesù. Amen. Alziamoci in piedi e cantiamo come facciamo spesso, così qual sono. Mentre abbiamo i nostri capi chini in preghiera e mentre lasciamo che la parola ci parli, preghiamo specialmente per tutti coloro che hanno una richiesta e poi specialmente per tutti coloro che vorrebbero avere un'esperienza con Dio, che vorrebbero sperimentare la potenza del sangue, la redenzione, il perdono, la riconciliazione con Dio. Questo è naturalmente il punto. Siccome il peccato originale è avvenuto nel corpo di carne e sangue, perciò il Signore è venuto a noi. Ha sparso il suo santo divino sangue. Noi siamo stati riconciliati con Dio. E ciò che è scritto in Isaia capitolo 1 verso 18 è diventato realtà. Anche se i vostri peccati fossero rossi come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Gnadenstuhl Il seggio di grazia è ancora pieno di sangue. Il sangue parla per voi, parla per me. Una piena riconciliazione, un pieno perdono. E non soltanto questo, il Signore parla a tutti coloro che tramite il sangue hanno ricevuto il collegamento al luogo di rivelazione nel tabernacolo. Oh Dio, ciò mi inonda, è potente. Tu hai fatto grandi cose. Tu hai fatto grandi cose. Alleluia. Il trono del giudizio è diventato il trono di grazia. Oh Dio, tutti coloro che vorrebbero consacrare la loro vita al Signore, per favore alzate la vostra mano. Ovunque le mani si sono alzate, ovunque le mani si sono alzate, possa Dio benedire. Caro Signore, Tu hai parlato, Tu hai chiamato, e noi Ti ringraziamo per tutti coloro che hanno udito la Tua chiamata e che hanno risposto ad essa e che vengono a Te. Tu dici ancora oggi: venite a me, voi tutti che siete stanchi e aggravati, ed io darò riposo alle anime vostre. Caro Signore, Ti ringrazio per il sangue del nuovo patto e per la vita che era nel sangue e che è stata manifestata in noi, nella schiera riscattata col sangue. Oh, Agnello di Dio, sii misericordioso, perdona ognuno che ora possano credere, che possano sperimentare la riconciliazione e il perdono dei loro peccati, possano riceverlo per fede. Benedici ognuno e ricevi tutti. Ti ringraziamo per questo, perché così Tu hai detto: nessuno sarà cacciato fuori. Tutti coloro che vengono a Te, Tu li ricevi. Oh Dio, tutta la lode e l'adorazione siano a Te per la Tua parola. Grazie per la Tua presenza. Tu sei potentemente presente e sei all'opera in noi tutti che adesso crediamo. Rimaniamo ancora in preghiera. Abbiamo dei fratelli e delle sorelle in mezzo a noi che sono legati, che non possono aiutarsi, che non possono liberarsi, che devono fare ciò che non vorrebbero fare, che sono schiavi. Il Signore naturalmente è venuto per liberare i prigionieri. Così è scritto in Luca capitolo 4. Lo Spirito del Signore Dio è sopra di me per liberare i prigionieri. Anche qui e oggi lo Spirito di Dio è presente per proclamare libertà. Ricevetelo da parte di Dio. Ricevete la liberazione da tutto ciò che vi lega. Siate liberati tramite la potenza del sangue e della parola e dello Spirito. Ricevetelo e accettatelo. Tutti quelli che sono ammalati, anche per voi si applica la parola del Signore. Anche per voi si applica ciò che è scritto: per le sue lividure siamo stati guariti. Credetelo adesso. Ricevetelo, accettatelo. Dite nel vostro cuore: caro Signore, come certo che tu sei morto sulla croce del Golgota, come certo che tu hai sparso il tuo sangue, il sangue del nuovo patto, come certo che tu sei stato colpito, così certamente noi siamo stati guariti per le tue lividure. Un fatto divino. Ricevetelo, accettatelo. Questo è il pieno Vangelo di Gesù Cristo, il nostro Signore. E tutti i nuovi arrivati e tutti coloro che hanno ascoltato il messaggio dell'ora per la prima volta, possa Dio darvi realmente la grazia. Ricevetelo, accettatelo, e poi vi sarà rivelato. Dio adempie le promesse, e il rimanente lo fa accadere adesso. I nostri occhi vedono, i nostri orecchi odono, i nostri cuori credono. Crediamo come ha detto la Scrittura. In questo giorno grandi cose accadono in mezzo a noi e in tutto il mondo. Tutti coloro che hanno creduto possono sperimentarlo, che la destra del Signore si è elevata in alto. La destra del Signore tiene la vittoria. E la sua vittoria è la nostra vittoria, nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Come è scritto in Isaia capitolo 42 e in Matteo capitolo 12, che egli porterà a compimento la sua opera vittoriosamente. Il nostro Signore è il vincitore del Golgota. Benedetto e lodato sia il meraviglioso e santo nome di Gesù. Alleluia. 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 Forse le nostre due sorelle hanno un cantico che si adatta. Siate riverenti. Siate riverenti. E in aspettazione. Il Signore Dio è potentemente all'opera. Egli conferma la sua parola. La sua parola in mezzo a noi. Benedetto sia il suo meraviglioso nome. Alleluia.
Nimm mein Leben, lass es dein, treuer Gott auf ewig sein. Lass die Hand in stillem Fleiß wirken nur auf dein Geheiß. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen. Jetzt und ewig bin ich dein. Lass das Wort des Mundes rein, voll von deiner Wahrheit sein. Dein sei Ehre, Gut und Glück, Herr, halte nichts zurück. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein mein Leben war. Jetzt und ewig bin ich dein. Dieses Lebens flüchtige Zeit, deinem Preis sei sie geweiht. Brauche hier im Kampf der Welt Geist und Sinn, wie dir's gefällt. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen. Jetzt und ewig bin ich dein. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen. Jetzt und ewig bin ich dein.
Amen. Amen. Apocalisse capitolo 12. Ed essi hanno vinto tramite il sangue dell'agnello e tramite la parola della loro testimonianza. Cantiamo ancora una volta questo coro. Poi chiediamo al fratello Müller di venire qui di fronte e anche il fratello Smith pregherà con noi. Sì, caro Signore, mio Dio, i nostri cuori sono pieni di riconoscenza per la Tua meravigliosa grazia. Tu hai confermato la Tua parola, l'hai confermata Tu stesso. Io ti ringrazio che anche oggi, tramite la predicazione, la fede ha operato. Tu sei il Dio fedele. Noi lodiamo il Tuo meraviglioso nome. Grazie in particolare per la parola della profezia che splende come una lampada in un luogo oscuro. Oh, caro Salvatore, ti ringraziamo che non ci hai lasciati nelle tenebre, ma ci hai portati nella luce. Per favore, benedici tutta la Chiesa e tutti coloro che hanno consacrato la loro vita a Te oggi. Signore, che la preghiera del nostro fratello possa trovare una risposta. Ricevi l'adorazione e la lode nel nome santo di Gesù. Alleluia. Amen. Amen. Grande Dio, noi tutti ci uniamo a quello che è stato espresso in questa preghiera. La parola della profezia ci è stata data. Una luce che brilla in un luogo oscuro. Tu ci hai illuminato la via. Grazie, Signore Gesù. Fa grazia, Signore, che tutti coloro che hanno ascoltato, tutti coloro che erano presenti in questo luogo, che possiamo immergerci nella Tua parola, consacrandoci. Tu sei colui che lo porti a compimento. Sii misericordioso verso di noi. Perdona tutte le nostre mancanze. Ti ringraziamo per il sangue che parla per noi. Grazie. Dimora con noi, Signore, mentre ci congediamo. Signore, sii con noi nelle nostre case. Fa grazia che possiamo riflettere su ciò che Tu hai detto stasera. Sii misericordioso, Signore. Ti ringraziamo. Amen. cantiamo Degno sei tu, degno sei tu. E tutti dicano Amen. Che il Signore sia con noi tutti. Lasciate che concludiamo questa serata in silenzio. Tutti i genitori tengano d'occhio i loro figli, che realmente ogni cosa scorra senza intoppi nella casa del Signore, in tutti i locali. Credo di aver dimenticato di darvi saluti dal fratello Gajewski, dell'ex Prussia, adesso si trova in Polonia. Possa il Signore realmente benedire tutti. Poi abbiamo il nostro caro fratello e la nostra cara sorella Kupfer, abbiamo alcuni fratelli nel ministero, il fratello Forestieri e alcuni fratelli, il fratello Didier e via dicendo. Il Signore Dio possa benedire tutti, anche tutti coloro che sono uniti a noi online. Benedetto e lodato sia il Signore nostro Dio. Cantiamo Alleluia, sì, lodato.
Alleluia.
Amen.